Eccoci di nuovo qui a parlare di soldi, questa volta di economia e in particolare di salari. Ciao a tutti amiche e amici di Ottolina TV, io sono Fabio Barrone di Paese Reale e benvenuti alla nona puntata di Fardelli d'Italia, la nostra rubrica settimanale con cui indaghiamo falle e contraddizioni della politica italiana. Eccoci qua, sono giornate difficili, è passata Pasqua e la Pasquetta, si alternano caldo e freddo e in questa pazza primavera continuano a imperversare varie situazioni che riguardano il nostro governo, ultima in ordine di tempo il brindisi sfacciato di Daniela Santanchè, ministra di questo esecutivo, che è stata, diciamo così, condannata almeno per le indagini preliminari, sottolineiamolo, è in piedi l'accusa di truffa ai danni dell'INPS, ma ha votato compattamente contro la sfiducia tutto il centrodestra e la maggioranza che sostiene questo governo, quindi per il momento l'ha scampata, sebbene ci siano delle testimonianze dei lavoratori che confermerebbero che nell'epoca Covid Daniela Santanchè, a capo della sua azienda, abbia sottratto dei soldi che sarebbero stati destinati all'INPS per pagare i contributi dei propri lavoratori dipendenti. Ma in fin dei conti cosa c'è di nuovo? Questa è l'Italia, il regno da parecchi decenni ormai della speculazione in cui la lotta principale si fa da sempre ai salari di chi lavora. Poche settimane fa la CGIL, principale sindacato italiano, ha fatto uscire uno studio sulla dinamica dei bassi salari, un'analisi del perché tutto ciò si sia verificato e viene fuori ovviamente che le politiche degli ultimi anni hanno sfavorito drammaticamente i lavoratori.
Ma cosa mi dici mai?
A beneficio dei datori di lavoro. E se sei un lavoratore e stai guardando questo video, sai benissimo che in termini di potere d'acquisto negli ultimi anni il tuo salario è diventato una cosa sempre peggiore, se non addirittura un salario da fame che fa schifo in molti casi.
Come umano lei?
Le politiche sono facilmente individuabili, ma i dati sono ancora più agghiaccianti. Vi basti sapere che l'Italia, mentre Germania e Francia sono salite rispettivamente del 22 e del 30% nei salari annui lordi dal 92 al 2022, quindi in un'analisi di 30 anni, ripetiamolo, l'Italia nello stesso periodo li ha visti decrescere dello 0,9%, ovvero sia i nostri salari, come ormai molti sanno, sono totalmente fermi al 1990, a 30 anni fa. Da questo non può che discendere, con l'inflazione che stiamo vivendo, un impoverimento drammatico della maggior parte del popolo dei lavoratori italiani. In Italia quindi si guadagna mediamente 14.000 euro in meno della Germania e 10.000 euro in meno della Francia, ma il problema non sono soltanto i salari, ma anche il mercato del lavoro nel suo complesso, perché mentre negli altri paesi si investiva su lavori ad alta qualifica, con alto valore aggiunto, con un aumento della formazione e della specializzazione dei lavoratori che quindi guadagnassero degli ottimi stipendi, in Italia l'unica cosa che è cresciuta è stata quella del settore dei servizi. Ricordate quando per esempio i balneari lamentavano che per colpa del reddito di cittadinanza di poche centinaia di euro fosse diventato impossibile reperire lavoratori stagionali, omettendo però di dire che erano pagati a nero, che a volte prendevano 50 euro per 12 ore di lavoro e magari lavoravano tutto luglio e tutto agosto senza un solo giorno di riposo, non settimanale, ma nell'intero periodo della stagione o giù di lì. Ecco, quegli stessi datori di lavoro che omettevano di segnalare questa cosa sono quelli che hanno tratto più giovamento dalle politiche dei governi degli ultimi anni. Non meravigliamoci poi che questo abbia contribuito largamente a un peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Il peccato fondamentale di tutto questo è che se i lavoratori italiani sono tutti poveri, non hanno neanche soldi da spendere in vacanza a loro volta e quindi diventiamo una succursale dei tedeschi e dei francesi in ferie in Italia e non è proprio un'immagine di rilancio del nostro paese alla faccia dell'orgoglio patriottardo. Aggiungendo ancora qualche dato, in Italia l'incidenza del lavoro precario è record su scala europea, 17%, e il 58% del lavoro part-time è involontario, cioè sono lavoratori che se avessero modo potrebbero lavorare tutta la giornata, vorrebbero lavorare full-time. A questo si assomma il dato agghiacciante che l'Italia, in barba ai salari più bassi, lavora mediamente molto di più. L'Italia, infatti, è un paese in cui si lavora più di 1.500 ore l'anno contro le 1.295 della Germania e le poco più di 1.400 della Francia. Quindi non solo prendiamo mediamente molto di meno, ma per giunta lavorando più ore. Quindi il salario orario è ancora più basso. Vi basti sapere che mediamente oggi in Italia si guadagnano 23.000 euro lordi nel privato, 35.000 euro nel pubblico. Immaginatevi una media ed ecco che scoprite quant'è lo scarto con Germania e Francia, che sono rispettivamente a 44 e 40.000 euro lordi l'anno. È uno scarto molto pesante, molto pericoloso. Quindi possiamo dire che, in fin dei conti, destra e sinistra, con le manovre degli ultimi 30 anni, pensiamo a Treu, alla legge Sacconi, potremmo fare una lunga lista di riforme del mondo del lavoro che hanno penalizzato i lavoratori. Ecco che destra e sinistra in questo, purtroppo, non hanno granché differenze da notarsi l'una contro l'altra. Qualcuno potrebbe dire, ma adesso con Giorgia Meloni, che governa ormai da 18 mesi circa, tutto cambierà perché lei non è schiava dell'elite e quindi anche in questo aspetto tutelerà l'Italia e i suoi lavoratori in modo differente da come è stato fatto finora. Siete convinti di questo? Qualche dubbio continua a esserci. Vi basti pensare che mentre l'OECE ha dichiarato, e non è propriamente un istituto di bolscevichi, che per rilanciare la questione salariale sarebbe necessario introdurre il salario minimo e rilanciare la contrattazione, quindi ridare potere ai corpi intermedi e facilitare le negoziazioni tra associazioni datoriali e sindacati, ecco, in questo medesimo contesto non solo il governo e la maggioranza di centrodestra ha affossato il salario minimo, ma ha mantenuto in piedi uno sgravio fiscale piuttosto contraddittorio e privo di un vero e proprio senso, quantomeno con un paradosso al suo interno. Stiamo parlando di un elemento del decreto lavoro uscito nel primo maggio scorso, quindi primo maggio del 2023, che prevede un'esenzione importante di contributi fiscali, di contributi INPS da versarsi da parte del datore di lavoro rispetto all'ammontare lordo dello stipendio per chi guadagna meno di 35.000 lordi. Quindi, partendo dalla cosiddetta RAL, dall'anno lordo, ecco, immaginatevi che normalmente un lavoratore paga circa il 9-10% di quell'ammontare per versarsi i contributi per il proprio futuro, per la propria pensione. Con questo decreto, emanato a maggio scorso, di fatto verrà versato non più il 9-10%, ma solo il 3-4% dei contributi. Qual è l'effetto però di questo meccanismo? Ovviamente, capite bene che se da 35.000 euro in su io pago tutti i contributi e sotto ne pago molti di meno, quello che viene fuori inesorabilmente è che chi guadagna 34.000 euro lordi rischia di avere in busta paga netti più soldi di chi ne guadagna 36-37.000. Perché da quella soglia in poi ovviamente si versano più soldi all'INPS, ma di conseguenza si hanno meno soldi in busta paga. Questa contraddizione cosa produrrà? Inevitabilmente un ricorso ai fuori busta, perché uno, piuttosto che avere l'imponibile più alto, piuttosto che avere la RAL più alta, preferirà senza ombra di dubbio avere dei soldi fuori busta. Quindi faciliterà il nero e aumenterà l'evasione. Oltretutto crea un vero e proprio tetto che depotenzia la capacità di negoziazione sindacale per il rialzo dei salari e fa contenti ovviamente le associazioni datoriali, che accrescono il proprio potere di ricatto nei confronti di lavoratori che per lo più guadagnano al di sotto di quella soglia che abbiamo descritto. Questo, evidentemente, concludendo, non può che contraddire la natura della nostra Costituzione e di come dovrebbe funzionare un sistema di questo tipo, impositivo, anche per quello che riguarda l'aspetto contributivo, cioè un criterio di progressività. E quindi si rischia di guadagnare di meno quando si guadagna di più in busta paga, il che è piuttosto grottesco. Tutto ciò per non fare una cosa molto più semplice: introdurre un salario minimo che tuteli la dignità di tutti i lavoratori e contestualmente utilizzare l'IRPEF, cioè l'imposta sui redditi delle persone fisiche, cioè dei dipendenti, per far pagare qualcosa di più a chi ha molto e alleggerire invece fiscalmente chi ha di meno, per garantirgli una vita più dignitosa e aumentare la coesione sociale. Un concetto molto semplice, no?
Semplice?
Semplicissimo.
Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
Dunque, Giorgia Meloni, Lollobrigida e soci, mentre sbandierano il tricolore e rivendicano quest'animo patriottico e la sovranità nazionale, non fanno nient'altro che proseguire esattamente sulla scia di ciò che hanno trovato prima del loro avvento. Lotta ai lavoratori, calmieramento salariale severo e un sacco di simpatici regalini non solo a Daniela Santanchè, ma a tutti gli sfruttatori e i datori di lavoro che non hanno grande simpatia per le tasse e non vogliono versare i contributi dei propri dipendenti.